Alleluia. Dio è buono e la sua benignità dura per sempre. Alleluia. Apriamo la scrittura, dai. Apriamo la scrittura in Romani al capitolo 8. Leggiamo un po' di versi, un po' mediteremo in maniera particolare su uno, qualcosa che il Signore ha messo nel mio cuore. Romani 8 dal verso 31 dice, si pensa che questo fosse un canto che si cantava nella chiesa primitiva, che quello che Paolo scrisse divenne in realtà poi un canto, perché nel testo greco è come se avesse delle rime, come se avesse una un'andatura particolare, no? Nello scritto, come se ci fossero delle come se fosse stato scritto con delle note. E dice così, 8:31, Romani 8:31, che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto ed inoltre è anche risuscitato. Egli alla destra di Dio ed anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? No, gli applausi dopo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione? O la distretta? O la persecuzione? O la fame? O la nudità? O il pericolo? O la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati reputati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, amen, il nostro Signore.
Amen.
Ora, c'è una domanda che Paolo fa 4 volte, usando la stessa parola. La domanda è, chi? Mi stava intossicando. Este profumo. No, perché poi quando fa psh, si scappa. Una volta mi trovavo in una casa, ma ancora non conoscevo questo problema. C'è qualche spirito. Cioè,
infatti, si sta manifestando.
Si deve. Sento shh. E la domanda che Paolo fa per 4 volte è questa. Ripete 4 volte. Chi? Non chi di chi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Versetto 33. Chi accuserà gli eletti di Dio? Verso 34. Chi è colui che li condannerà? Versetto 35. Chi ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù? Amen. È una domanda alla quale c'è sempre una risposta, grazie a Dio. È una domanda retorica, ma è una domanda che ci fa pensare, prima di tutto, chi è il nostro padre e secondo chi siamo noi. E quanto siamo noi importanti per nostro padre. Ma stasera vorrei in maniera particolare enfatizzare quello che è scritto al versetto 32, perché il versetto 32 ci dà una chiave di lettura straordinaria e ci dà una chiave di interpretazione per comprendere il piano di Dio per la nostra vita e per comprendere tutto quello che Lui ha fatto per noi 2000 anni fa. Ed è qualcosa che ci dà una forza, una sicurezza e ci dà una garanzia straordinaria, non soltanto per la vita futura, ma per questa vita. Io voglio vivere la vita di Dio, non quando morirò. Io voglio vivere la vita di Dio ora. Versetto 32 dice così. C'è già il verso 31 che così lo completiamo. Che diremo circa, che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È molto importante, non dice se Dio è con noi. Lui dice se Dio è per noi. C'è una grande differenza dal fatto che Dio è con noi e dal fatto che Dio è per noi. Qual è la differenza sostanziale? Molto semplice. Dio è con noi e questo ha a che fare con una vicinanza. E quello che abbiamo detto all'inizio, vi ricordate il Salmo 133? Quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano insieme
nell'unità.
Non è solo importante stare insieme, ma è importante stare insieme e uniti. Perché a volte si sta insieme guardandosi male gli uni verso gli altri. Chi tu mi fici, chi tu non mi salutava, chi tu mi ha fatto questa cosa, si è comportato male. Si sta insieme, ma non si è uniti. Dio non è solo con noi, Dio non è solo insieme a noi. Dio è anche per noi. La parola per è molto importante nel greco e nella cultura di quel tempo. Significa non solo Lui è con te, ma significa che Lui sta facendo il tifo per te. Non solo Lui è accanto a te, ma Lui è accanto a te per sostenerti. Non è accanto a te per vederti morire, non è accanto a te per vederti annegare, non è accanto a te per dire muori in pace, non è accanto a te semplicemente con te per dirti Jeremy, che ci posso fare, tu l'hai voluto. Lui non è solo con noi, Lui è anche per noi. Significa che Lui è a nostro favore, significa che Dio non è contro di te. Lui non potrà mai essere contro di te. Per il semplice fatto che Lui non sarà mai dalla parte del tuo nemico. E attenzione, questo è molto importante. Quando Dio deve riprenderci, quando Dio deve discepolare la nostra vita, quando Dio la modella, Dio non usa mai gli strumenti del nemico. Dio non usa malattie, morti, povertà, malesseri, incidenti, catastrofi per parlare alle nostre vite. Quando Dio deve fare qualcosa nella nostra vita, c'è solo un modo come Lui lo fa, ed è parlando al nostro cuore. Non c'è altra arma più potente della Sua parola dentro di noi. Hai mai fatto l'esperienza di quante volte hai lottato con Dio per certe cose e non appena arriva la Sua voce dentro il tuo cuore è come se la tempesta si placa in un istante? Perché? Perché lì ti rendi conto che la Sua volontà per te è buona, accettevole ed è perfetta. A volte ci ribelliamo con certe cose che non riusciamo a capire. Ma basta che la Sua voce arriva al nostro cuore e che noi la ascoltiamo, allora la nostra vita cambia totalmente. Dio non è solo con noi, Lui è anche per noi. Lui non è solo al nostro fianco, Lui è il nostro primo sostenitore. Lui è colui che durante la corsa sta accanto a noi e ci dice tu ce la farai, tu ce la farai, tu ce la farai, tu arriverai alla fine. Tu taglierai la linea del traguardo, tu non perderai, tu non fallirai, e anche se gli altri potranno dire tutto quello che vogliono su di te, la mia parola, la mia è l'ultima parola nella tua vita. Amen. La mia parola è l'ultima Amen. Cosa che tu ascolterai. Amen. Dio ha l'ultima parola nella tua vita. Lui è il primo è l'ultimo, lui è l'alfa e l'omega, lui è il principio, lui è la fine. Quando lui inizia un'opera, lui la porta a compimento, sempre. Non solo lui è con noi, lui è per noi, lui è il capo e il compitore della nostra fede. E dice qualcosa di straordinario qui al versetto 32. E dice, certamente, dillo insieme a me, certamente. Certamente che significa? Certamente. A Roma che significa certamente?
Innegabile.
Certamente. Non ha un altro significato. Certamente, attenzione a queste parole. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Se ricevessi in questo momento il regalo una macchina, pensa alla macchina dei tuoi sogni in questo momento, pensa, okay? Pensa alla macchina dei tuoi sogni. Se qualcuno ti regalasse questa macchina, ok? La macchina dei tuoi sogni, poi entri là dentro e dici, ci manca qualcosa.
Benzina.
Ci manca la benzina. Ti posso fare una domanda? Colui che ti ha regalato la macchina e che ha i soldi per regalarti la macchina, pensi che abbia un problema per farti un pieno?
No.
Sì o no?
No.
No. Se entri nella macchina e c'hai pure il pieno e tu dici ci manca qualche cosa, mi manca il profumino appeso nello specchietto retrovisore. Se colui che ti ha regalato una macchina di più di 100.000 euro in contanti e te l'ha regalata col pieno, pensi che sia un problema per lui regalarti pure l'Arbre Magique? Sì o no? No. Certamente colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? Quando tu pensi a Gesù, quando tu pensi al suo sacrificio, quando pensi a quello che lui ha compiuto per te sulla croce, quando pensi al suo amore, quando pensi al suo sangue, quando pensi alla sua grazia, quando pensi al suo perdono eterno, quando pensi alla sua misericordia, quando tu pensi alla più grande dimostrazione di amore che sia mai stata compiuta per l'umanità in tutti i tempi, se lui, il Padre, ti ha dato la cosa più preziosa che aveva, perché dovrebbe farsi problema per qualcosa che gli chiedi? Perché pensiamo, ad esempio, che una guarigione sia così difficile dopo che lui ci ha dato
il massimo?
Non ci rendiamo conto che quello che noi gli chiediamo in realtà è al di sotto di valore e di importanza. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non potrebbe donarti a quel giorno? Come non potrebbe donarti quello di cui veramente hai bisogno? Perché se pensiamo che dopo che il Padre abbia dimostrato il suo grande amore per ognuno di noi, perché pensiamo che dovrebbe avere problemi nel darci quello che noi gli chiediamo? Guardate un attimo insieme a me in Giovanni al capitolo 16. Capitolo 16, sì. Versetto 21. La donna quando partorisce sente dolore perché è giunta la sua ora. Questo è Gesù che parla. Ma appena dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuta al mondo, un essere umano. Le mamme, lo potete testimoniare questo sì o no? Eh? Così anche voi ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Che bello, eh? Nessuno vi toglierà la vostra gioia. Giovanni 16, 23. In quel giorno non mi farete più alcuna domanda. In verità io vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, Egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose in similitudini, ma l'ora viene in cui non vi parlerò più in similitudini, ma vi parlerò del Padre apertamente. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama, poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono proceduto da Dio. Sapete cosa sta dicendo qua Gesù? È incredibile, è potentissimo. Stava dicendo, finché io sono stato con voi, voi non avete mai avuto bisogno di pregare, perché ero io che chiedevo al Padre e provvedevo per ognuno di voi. Ora io me ne sto andando e voi pregherete il Padre, e non sarò io a pregarlo per voi, ma siete voi stessi che pregherete il Padre. Perché? Perché il Padre stesso vi ama. Ma mi piace molto quello che dice qua al versetto 24. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Noi a volte crediamo, perché veniamo a volte da una religiosità che ci ha insegnato questo, che Dio in realtà non ci vuole felice, non ci vuole contenti, o che la contentezza e la pienezza della gioia ha a che fare in realtà con accontentarlo. Se avessi qui Gesù in carne ed ossa, che ti fissasse dritto dritto negli occhi e ti dicesse: chiedi e riceverai affinché la tua gioia sia completa, saresti felice o saresti triste? Noi a volte non riusciamo a credere realmente che Dio voglia vederci felici, pieni di gioia, e che la nostra allegrezza sia completa. Noi pensiamo che la vita con Cristo sia sempre una vita sa soffre una vita, e ognuno deve portare la propria croce. È vero, la croce è la volontà di Dio per la nostra vita. Scoprire qual è la volontà di Dio. Gesù l'ha detto, non c'è dubbio, nel mondo voi avrete problemi. Ma da cosa viene il problema? Il problema è che viviamo in un sistema che chiaramente non promuove l'amore per il prossimo, che non promuove il onora più gli altri che te stesso. Viviamo in un sistema dove per andare avanti devi calpestare per forza qualcuno, dove per portare avanti te stesso devi denigrare, devi schiacciare e devi distruggere qualcuno. Morte tua, vita mia. Meglio a te che a me. Noi viviamo in questo sistema. Noi viviamo continuamente nella tentazione che quando qualcuno ci fa male, la tentazione di rispondere, di rispondere con occhio per occhio e dente per dente, è il più grande logorio dentro di noi, la più grande battaglia è: se io sono stato oltraggiato devo rispondere con oltraggio, perché se io mi faccio vedere debole, allora pensa che io sono un muro lascio, e allora io mi chiamo la testa. E continuamente nel mondo, nel sistema, perché la parola mondo significa sistema, nel sistema di questo mondo voi avrete tribolazione. Ma fatevi animo, ha detto Gesù, io ho vinto. Io ho vinto sul sistema di questo mondo. Quando sulla croce lui ha gridato: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù è stato tentato come uomo, ma ha vinto, ed è questa la tribolazione. Ma la croce è la cosa più bella da portare, perché quando tu scopri qual è la volontà di Dio per la tua vita e la porti a testa alta con onore. Ma in un modo o in un altro pensiamo che la vita con Cristo debba essere fatta sempre e costantemente di rinuncia. Ma rinuncia a cosa? Dobbiamo rinunciare ai piaceri di questo mondo. Ma qual è veramente il piacere di questo mondo? Il vero piacere di questo mondo è che se tu mi dai uno schiaffo io ti do un pugno. Questo è il piacere di questo mondo. Il piacere di questo mondo è che se tu mi fai qualche cosa io devo rispondere. Il piacere di questo mondo è che per fare i soldi devo fregare necessariamente qualcuno. Il piacere di questo mondo non ha a che fare per semplicemente col sesso facile. E allora devo comprendere che io ho a che fare con un Padre meraviglioso, che lui desidera che la mia gioia sia completa. Guardate cosa dice Paolo, guardate in 2 Corinzi, al capitolo 9. Guardate qua, 2 Corinzi 9, versetto 6. Ora questo dico, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio, guardate qui, è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché avendo sempre, dillo insieme a me, sempre, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Padre Celeste, affinché avendo sempre, dice qua, il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona.
9:8.
2 Corinzi 9, il versetto 8. Alleluia. Così è talmente importante che noi comprendiamo che abbiamo a che fare con un padre che desidera non solo, un padre generoso che desidera che noi siamo generosi, affinché, dice qua, avendo il sufficiente in ogni cosa, noi possiamo abbondare per ogni buona opera. La volontà di Dio è che tu possa avere sempre il sufficiente in ogni cosa e possa avere il di più per abbondare, per benedire gli altri. Alleluia. Tu dai quello che hai, però fammi dire anche che tu dai quello che vorresti avere. Questa è un'azione di fede. Si racconta di un uomo molto ricco che andò da un uomo molto povero e gli diede una scatola piena di spazzatura. Quest'uomo povero sorrise, se ne andò, svuotò questa scatola di spazzatura, la riempì di fiori e l'indomani la portò all'uomo ricco. E l'uomo ricco sorrise e disse: come? Io ti ho dato una scatola piena di spazzatura e tu mi dai una scatola piena, mi ricambi con una scatola piena di fiori? E l'uomo povero disse: ognuno dà quello che ha.
Il suo cuore.
Ognuno dà quello che ha. Alleluia. Cosa esprimiamo noi quando diamo? Quando noi facciamo un'offerta, quando diamo a qualcuno, cosa esprimiamo? Noi esprimiamo la gratitudine, esprimiamo il valore per quello che stiamo ricevendo, per quello che abbiamo ricevuto. Non pensate che, che il nostro dare sia semplicemente un gesto così spensierato. Quando tu dai, tu stai dimostrando quello che c'è in realtà nel tuo cuore. Ecco perché la donna vedova, la vedova che diede due spiccioli, fu lodata da Gesù. Non per quanto dava, ma per l'attitudine con la quale dava. Quando diamo, facciamolo con la giusta attitudine. Perché quando noi diamo, stiamo esprimendo il valore di qualcosa che abbiamo già ricevuto. Quando esprimiamo amore verso qualcuno, noi stiamo esprimendo il valore che diamo all'amore che abbiamo ricevuto da Dio. Se non diamo, se non riusciamo a dare, dobbiamo comprendere in realtà che c'è qualcosa che non va nella nostra vita. Se io do un abbraccio, se io sto incoraggiando, do delle parole di incoraggiamento a qualcuno, io sto dando in quel momento un valore a quello che ho ricevuto da parte di Dio. Se la nostra bocca è continuamente piena di maldicenze, di scoraggiamento, di parole di disperazione, di distruzione, quello è il valore che stiamo dando a quello che stiamo ricevendo da Dio, a quello che è la nostra vita in quel momento. La bocca parla per l'abbondanza del cuore. La bocca dà, la mano dà per l'abbondanza del cuore. Quando noi diamo, in qualunque senso, in senso economico, in senso affettivo, in senso spirituale, in senso di incoraggiamento, qualunque cosa, dice la Bibbia, date e vi sarà dato in misura pigiata, scossa e traboccante. Perché con la misura con la quale voi misurate, sarà misurato. In ogni senso, in ogni area. Ma la verità è che Dio ci vuole abbondanti affinché, avendo il sufficiente in ogni cosa, noi possiamo abbondare verso ogni opera buona. Amen. Alleluia. Nel tuo posto di lavoro, ovunque tu sei, può essere di benedizione per le persone che sono accanto a te.
Amen.
E se stai attraversando un momento difficile, e mantieni il sorriso sulla bocca, e mantieni il tuo atteggiamento gentile, grazioso e disponibile verso gli altri, le persone che lo sapranno diranno: ma come fai ad attraversare un inferno del genere e ad avere il paradiso dentro di te? E tu potrai testimoniare: il deserto non è mai dentro di me, può essere fuori di me, ma dentro di me c'è il giardino dell'Iddio. Dio ha seminato nel mio cuore, stanno crescendo dei fiori straordinari. Il deserto può essere fuori di me, ma mai dentro di me. E anche se a volte sono scoraggiato, anche se a volte magari mi sento abbattuto, siamo esseri umani e ci sta, non è questo il problema. Ma Dio metterà sulla tua strada delle persone e tu sarai costretto a esprimere quello che c'è dentro di te. Beh, l'ultimo versetto e concludiamo. In prima Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, prima Giovanni, più avanti, non è il Vangelo, è la prima lettera, verso la fine, prima di Apocalisse. Trovato? Prima Giovanni, capitolo 5, versetti 14 e 15. Che belle queste parole, guardate, dice: questa è la sicurezza che abbiamo davanti a Lui. Molte le persone, quando sono davanti a Lui, vanno con: ma chissà, forse, vediamo, non so. Questa è la certezza che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce, in qualunque cosa gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Sapete cos'è che fa la differenza? Questa certezza di cui parla Giovanni, questa sicurezza, questa è la sicurezza. Quando noi preghiamo, molto spesso si sente nelle parole, si sente nell'espressione quella insicurezza, quella quel dubbio velato che vogliamo a volte coprire con parole super spirituali. Ma c'è, è inutile nascondere a volte. Allora in questo dobbiamo esaminare la nostra vita. Giacomo dice una cosa bellissima nella sua lettera: se c'è qualcuno che sta chiedendo qualcosa a Dio, la chieda con fede. La chieda con fede. Perché se siamo di cuore doppio, non potremo ricevere. Ma non perché Dio non vuole, non perché non sia nella volontà di Dio. La Bibbia dice una cosa bellissima in Ebrei 11:6, dice: senza fede è impossibile piacergli. Perché? Perché chi si accosta a Dio deve credere. Noi non ci rendiamo conto, ma la nostra fede, prima di tutto, non serve a noi per ricevere. Ma la nostra fede serve per onorare Lui. Quando noi onoriamo Lui, noi stiamo dicendo: io credo che quando tu dici una cosa, è la verità. La nostra fede serve per onorare Dio. Senza fede è impossibile piacergli. Non sta dicendo qui, che a volte nel nostro linguaggio non capiamo, lo interpretiamo in maniera sbagliata, non sta dicendo che se noi non abbiamo fede, Dio ti guarda e dice: no, tu stasera non mi piaci. No, 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 tu stai lontano, tu non mi piaci. No, non sta parlando di questo. Piacere significa che Dio prende piacere nel rispondere e nel muoversi. Dio non può muoversi se non c'è fede. La fede è l'unica cosa che permette a Dio di muoversi. Sapete perché? Perché questo ha a che fare con la sua fedeltà. Questo ha a che fare con il patto che Dio ha fatto con l'uomo. Dio non può fare niente se non c'è fede. Dai, Dio è Dio, Dio può fare ogni cosa. Ma Dio ha fatto un patto con noi. Dio ha fatto un patto con l'uomo che lui non può intervenire senza la fede. Tutto quello che Dio fa sulla terra ogni giorno è la risposta alla fede di qualcuno. Ogni cosa che Dio fa sulla terra è semplicemente perché qualcuno ha creduto in questo. Non c'è niente che Dio possa fare se qualcuno non ci crede. L'uomo senza Dio non può fare niente, ma Dio senza l'uomo non può fare niente. Non perché non può, ma perché ha deciso di limitare se stesso alla tua fede. Riflettiamo un attimo su questo. Dio non può fare niente sulla terra se non tramite la fede di qualcuno. Ecco perché prima che lui fa qualcosa, parla a qualcuno. Dice: Dio non fa niente senza prima averlo rivelato. Ecco perché la fede viene
dall'udire.
Non sta parlando della Bibbia. Quando parla dell'udire, Dio ti parla, questo produce fede e Dio opera. Cerchiamo di assimilarlo questo, perché questo è fondamentale per la nostra vita. Vuoi vedere Dio all'opera nella tua vita? La prima cosa, Dio deve parlare a te. Quando Dio parla, Dio crea fede dentro di te. Quella parola, quella voce crea fede. Dio l'ha detto, quindi è così. Se Dio l'ha detto, Dio aspetta che qualcuno creda alla sua parola per poi poter agire. Perché? Non perché Dio non è onnipotente, ma perché Dio ha deciso di essere limitato dalla nostra fede. Dio non ha limiti se non la tua fede. Dio non è limitato da niente se non che dalla nostra fede. Immagina quanto sia importante, quanto sia potente la tua fede. Ecco perché quando noi parliamo, noi esprimiamo ciò che c'è nel nostro cuore. Salomone disse una volta queste parole che sono scioccanti: morte e vita sono in potere della lingua, non in potere di Dio. È scioccante questo qua, eh? Io quando ho realizzato questa cosa ho detto: no, forse Salomone ha sbagliato a scrivere. Morte e vita sono in potere di Dio. Cosa ha detto Gesù un giorno? Vi ricordate? Abbiate la fede di Dio. Vi dico che se qualcuno dirà, se qualcuno dirà a questo monte: spostati di qui e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concesso. Quanto è importante quello che esce dalla tua bocca. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte le altre cose con lui? E come facciamo a ricevere tutte le altre cose con lui se con la nostra bocca stiamo andando contro di lui? Come facciamo a ricevere tutte le altre cose che appartengono a Cristo, tutte le cose che ci servono per vivere questa vita in maniera dignitosa, in maniera soprannaturale? Se non riusciamo a credere che Dio desidera realmente che la nostra vita possa essere un esempio, tu sei un ambasciatore di Cristo, tu sei un collaboratore di Dio, tu sei uno strumento nelle sue mani. E ciò che fa la differenza è se tu ci credi o no. Se tu ci credi, la tua bocca parlerà di conseguenza. La mattina, quando ti alzi, non dire: ma speriamo che oggi, Signore, non vanno buona, perché se non noi a volte siamo così e non ce ne rendiamo conto, diciamo le cose con semplicità: speriamo oggi, caro Signore, speriamo che oggi non chioveda, perché se chiove già è un'ata a cominciare a copere storia. E non ci rendiamo conto che siamo noi stessi che malediciamo le nostre vite e malediciamo le nostre giornate, malediciamo il nostro lavoro, invece di dire: io oggi so che sarà una giornata straordinaria e spettacolare. Il brutto tempo ce lo chiamiamo, il fallimento ce lo chiamiamo, la depressione ce la chiamiamo, le malattie ce le chiamiamo, la povertà ce la chiamiamo, l'insoddisfazione e l'infelicità ce la chiamiamo. Ma se usiamo la bocca per dire stupidaggini, ma perché non la utilizziamo per dire cose buone? Tanto sprechiamo lo stesso fiato. È vero o no? Soltanto che noi abbiamo un problema fondamentale. Il problema è che noi siamo più propensi ad accettare le malattie che non la guarigione. Siamo più propensi ad accettare le brutte notizie che non le buone notizie. Parlavamo l'altro giorno di questo, di una cosa con me. Il 95% delle malattie oggi esistenti al mondo è stato dimostrato scientificamente, quindi non scritto nella Bibbia, è stato dimostrato scientificamente che il 95% delle malattie oggi esistenti al mondo sono psicosomatiche. Cioè, attraverso la nostra psiche noi produciamo malessere nel nostro corpo. C'è una forma di diabete, ad esempio, che arriva nella vita delle persone attraverso il dispiacere. Non c'è età. Può venire a 10 anni come può venire a 80 anni. Un grosso dispiacere, un grosso dolore apre una porta per far entrare una malattia. E questa porta si chiude. La nostra mente, la nostra psiche, la nostra anima. Noi siamo molto più propensi ad accettare una malattia che entra, che invece ad accettare che una malattia deve uscire, perché attraverso la stessa porta che è entrata può uscire attraverso la stessa porta. Perché se una malattia entra attraverso un dolore, allora una malattia se ne può andare attraverso la gioia. È dimostrato che è così. La stessa porta di entrata può essere la stessa porta di uscita. Ma noi siamo più propensi ad accettare qualcosa di brutto che entra e lo teniamo chiuso dentro di noi, lo facciamo nostro e conviviamo con quel mostro dentro. La guarigione invece la teniamo fuori e non ci rendiamo conto che lo Spirito Santo invece abita dentro di noi e che la guarigione è già dentro di noi. Noi pensiamo che debba venire da fuori, invece deve svilupparsi da dentro. Le persone hanno una paura incredibile di ciò che hanno dentro. Le persone hanno paura di scoprire il proprio potenziale da parte di Dio. Sapete perché? Perché questo le rende responsabili e non più vittime. Perché quando arriva una malattia, noi siamo vittime di una malattia. Ma se Dio ti dice dentro di te c'è il potenziale per avere la guarigione, questo fa di te una persona responsabile. E noi non le vogliamo le responsabilità. Noi rilasciamo e deleghiamo la responsabilità a un medico che ci dica quante pillole dobbiamo prendere, quale cura fare, come doverci comportare. Diventa lui il nostro Dio, lui quello che scrive le sue ricette diventa la nostra Bibbia. Urisumereco. Non sto parlando male dei medici, non mi fraintendete. Gloria a Dio, Dio benedica la medicina, Dio benedica i medici. Assolutamente sì. Il problema è un altro. Noi pensiamo che gli idoli sono quelli fatti di gesso. Ma gli idoli è tutto ciò che prende il posto di Dio nel trono del cuore. Amen. Una malattia può diventare un nostro idolo, perché attraverso la malattia siamo sempre al centro delle attenzioni delle persone. Ed è strano, quando Gesù stesso disse a qualcuno: vuoi essere guarito? Che grazia di domanda è? No, Gesù stava parlando prima di tutto all'attitudine del cuore. Sapete, ci sono persone che sono malate, che prendono attenzione, che non vogliono essere guarite. Io ho conosciuto tante persone. Non pregare per me, perché se Dio mi guarisce non posso picchiare che ho pensione. È così. È così. Nelle comunità ci sono tante persone che ragionano così. E non ci rendiamo conto che Dio vuole che noi siamo pieni di gioia, che Dio vuole che noi siamo abbondanti, che possiamo vivere la nostra vita piena. E che la responsabilità, che ci piaccia o no, è nostra.
E anche degli altri.
Ho visto che le persone hanno paura della libertà. Perché le persone hanno bisogno sempre che qualcuno gli dica questo si fa, questo non si fa. E quando qualcuno ti dice no, tu sei libero. Allora siamo liberi di fare quello che vogliamo. Non è questo il discorso. Ma tu hai bisogno di essere minacciato per fare la volontà di Dio? No, tu sei libero anche di sbagliare, Dio ti ama lo stesso, ma la libertà ti mette in una posizione di responsabilità, mentre le persone amano che qualcuno gli dica no, questo lo fa, no, questo non lo fa, mentre abbiamo un Padre meraviglioso che desidera che noi abbiamo tutto pienamente. Amen.
Amen.
Amen. Alleluia. Sii responsabile nel nome di Gesù della benedizione che Dio ha posto dentro di te, perché Dio vuole fare cose meravigliose attraverso la tua vita.
Amen.
Alleluia. Sii responsabile, perché la stessa porta che ha fatto entrare una malattia è la stessa porta che può fare uscire la malattia. Quando arriva una brutta notizia noi diciamo me l'aspettavo. Se arriva una buona notizia noi diciamo non si, sa chi c'è sutta. È vero? Ed è così anche con la buona notizia del Vangelo. E non ci rendiamo conto che a volte noi siamo più repellenti alle buone notizie che non alle cattive notizie. Le cattive notizie le accogliamo con molta tranquillità e con molta facilità. Perché? Perché ce le aspettiamo. Io voglio dirti stasera, aspettati qualcosa di buono da parte di te. Aspettati un miracolo straordinario. Non una volta ogni 20 anni.
Ogni giorno
Dio fa e può fare qualcosa di meraviglioso per la tua vita. Cioè, ma l'ha fatto ieri, e perché non può farlo oggi? Se il diavolo è cattivo ieri, sarà cattivo oggi e sarà cattivo domani. Lui ha cercato di distruggerti ieri, cercherà di farlo oggi e cercherà di farlo domani. Ma se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio è stato buono ieri, mio padre è buono oggi e sarà buono domani. Se ha fatto un miracolo ieri, lo farà ancora oggi e lo farà ancora domani. Per la grazia non c'è data di scadenza. Non c'è da consumarsi preferibilmente entro lì. No, la grazia di Dio è costante ed è continua ed è operativa costantemente nella tua vita. E Lui desidera che tu ed io la possiamo vivere. Alleluia. Accogliamo la padrona di casa con un grande applauso.
Buonasera.
Buonasera. Ciao, belli. Certo, non ti voglio dire benvenuto a casa tua. Alziamoci in piedi, dai. E ringraziamo Dio con tutto il cuore. Lazzaro, vieni, alzati. E cammina. Bella, vieni qua, stai accanto a tuo marito. Padre, noi ti ringraziamo. Grazie. Con tutto il cuore, Padre, ti chiediamo di risvegliare il nostro cuore, risvegliare la nostra fede. Vogliamo ringraziarti dal profondo del nostro cuore, perché tu sei un Padre meraviglioso, sei un Padre buono, buono con noi, che desidera il meglio dei suoi figli. Ti ringraziamo, Padre. Grazie perché la tua bontà non solo ci rende grati, ma ci rende anche responsabili.
Amen.
La tua grazia ci rende grati, ma la tua giustizia ci rende responsabili. Grazie perché non solo hai lavorato per noi, ma hai fatto di noi persone, Padre, con il tuo amore, con la tua presenza, con il tuo mandato.
Amen.
Ed è per questo che io voglio decretare nel nome di Gesù che questi miei fratelli e queste mie sorelle, quelli che ci stanno seguendo da casa, quelli che vedranno questo video, Padre, che possono sperimentare la gioia piena nella loro vita, Padre. Sapere che sei un padre che non è tirato, che non è tirchio, ma che è un padre che ama abbondare, che ama benedire, che ama fare del bene, che ama vedere i propri figli allegri e pieni di gioia. Per questo noi vogliamo ringraziarti e ti chiediamo che questa piena consapevolezza possa scendere nel nostro cuore, diventare carne dentro di noi ed è prendere sostanza dentro la nostra vita. Grazie, Padre, che tu ci darai i desideri del nostro cuore.
Amen.
E ti ringraziamo per come renderai la nostra vita sempre più benedetta per questa vita terrena, affinché altri possano vedere anche il tuo tocco e la tua opera nelle nostre vite.
Amen.
Ti ringraziamo con tutto il cuore e vogliamo dirti che ti amiamo nel nome di Gesù.
Amen.
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 Amen. Alleluia. Ora chiudiamo la diretta e pregheremo un attimo per tutti, per quelli che hanno bisogno. Una buona serata a tutti quanti. Vi amiamo, siete speciali e meravigliosi. Domani, anzi sabato sera saremo a Napoli e domenica sera a Catania, naturalmente.